Bentrovata Irina e grazie di aver accettato il nostro invito. La prima domanda è questa: aver raggiunto il playoff di conference di per sé è un risultato più che prestigioso per il Polizia. Ma cosa puoi dirci del prossimo avversario della Fiorentina e della Fiorentina stessa, dal tuo punto di vista?
Yes, you're absolutely right. Reaching the playoff for Police, it's a really great achievement. It's even not only for Police, but for the Ukrainian football.
Raggiungere i playoff di conference per il Polizia è già un grande traguardo, ma direi anche per il calcio ucraino. Solo Dinamo e Shakhtar sono abituate a ottenere certi risultati in Europa. Per le altre non è così frequente, anche solo superare così tanti turni di qualificazione. Sfortunatamente per il Polizia, adesso arriverà l'avversario più forte possibile, ma comunque vada, sarà una grande esperienza e una grande occasione per mostrare il proprio valore. Il Polizia quest'anno è impronosticabile. In Europa è stata capace di perdere e poi vincere contro il Santa Coloma, mentre con il Paxi ha fatto il contrario, vincendo l'andata e perdendo il ritorno. Non è una squadra continua, ma anzi molto instabile, ed è difficile anche immaginare quale versione di sé mostrerà. La Fiorentina è molto conosciuta in Ucraina, anche perché molti ucraini amano guardare la Serie A da quando Shevchenko era la star del Milan e del campionato. Qualunque sarà il risultato, questa è un'occasione per dimostrare la presenza di una nuova forza del calcio ucraino e un'occasione per rappresentare nel migliore dei modi la propria città e la propria nazione in un confronto così prestigioso.
It's a great chance for them to, you know, to represent the club, their city, the country in such game.
Qual è il giocatore o quali sono i giocatori più forti del Polizia a tuo avviso?
I would say, in a joke, that the strongest player in Police is Alexander Usyk.
Scherzando, potrei dirti che il giocatore più forte del Polizia è Alexander Usyk. Lui e il presidente sono molto amici. In passato ha anche partecipato ad un'amichevole e spesso presenze alle partite per parlare con la squadra. A parte gli scherzi, Nazarenko è uno dei migliori, ma anche altri come Andrievski e Filipov e non solo. Nel precampionato c'erano circa 30 giocatori in rosa e uno dei compiti di Rotan è stato quello di valutarli per capire chi poi avrebbe fatto parte della rosa. Alla fine con il Paxi ha scelto 11 giocatori ucraini dal primo minuto e questa è una cosa molto rilevante. Rotan ha una storia importante alle spalle, ha giocato tante partite con la nazionale ed era il capitano del Dnipro che arrivò fino alla finale di Europa League contro il Siviglia di Emery. Ora è un giovane allenatore con un grande potenziale e vedremo se riuscirà a ripetersi con il Polizia.
Il club è cresciuto molto e in pochissimo tempo si è affacciato a grandi palcoscenici. Può il Polizia, secondo te, puntare a rompere il duopolio Dinamo Kiev-Shakhtar Donetsk?
Yes, you're absolutely right. The club has grown a lot in recent years.
Il club è cresciuto molto negli ultimi anni grazie al proprietario Butkevich che ha investito molti soldi nel club. Possiamo dire che in futuro l'obiettivo può essere quello di replicare quanto fatto dal Dnipro o dal Metalist in passato, che lottavano con Dinamo e Shakhtar anche per vincere il campionato, rendendo quel periodo uno dei momenti migliori del calcio ucraino. Vedremo se Butkevich avrà la pazienza di aspettare. Probabilmente lui vorrebbe risultati immediati, ma nel calcio non è così facile, anche se si hanno soldi e un importante centro sportivo, ma il club deve ancora crescere ed è tutto da capire se sarà in grado di diventare la terza forza del calcio ucraino.
Un aspetto tutt'altro che irrilevante è quello logistico. Quanto è difficile dover gestire i continui viaggi e le continue trasferte?
Of course, I will say it's very difficult because I travel a lot with the teams and it's really exhausting.
Molto, perché viaggiando tanto al seguito delle squadre ti assicuro che è davvero sfiancante. Lasciare il paese significa attraversare un confine e non è come in Europa. Da noi ci sono lunghi check per i passaporti e non possiamo volare come prima, visto il conflitto in corso, ma anzi siamo costretti a utilizzare bus e treni prima di poter prendere un volo in nazioni limitrofe. È faticoso e ingiusto, anche perché nel caso del Polizia i giocatori devono sprecare molte energie per questioni logistiche e hanno meno tempo per riposare, anche in virtù del fatto che in Europa giocano sempre in trasferta, in sostanza. Anche il patron del Polizia ne ha parlato recentemente, perché con un calendario così fitto per un club ucraino diventa tutto più complicato tra entrare e uscire dal paese. La sua proposta di posticipare le partite del campionato per avere più giorni di riposo, per affrontare al meglio le partite europee, ha generato polemiche, perché in una situazione come la nostra all'opinione pubblica non piace sentire questo tipo di proteste, anche perché i giocatori hanno di per sé una posizione privilegiata. Quest'anno, se non altro, per la prima volta le squadre ucraine hanno giocato e stanno giocando le partite europee in paesi vicini come Polonia e Slovacchia, limitando la durata degli spostamenti. In sintesi sì, la situazione è complessa, ma ormai le squadre sono abituate a tutte queste condizioni.
La Polesia e Zhytomyr sono stati e tuttora sono teatro di numerosi attacchi russi. Cosa rappresenta il calcio in quei territori e in generale in Ucraina in un contesto così drammatico?
Of course, when the full scale war started, the invasion of Russia started, of course the championship was cancelled.
Quando l'invasione russa ha avuto inizio, il campionato è stato cancellato. Dopodiché la federazione e la Premier League ucraina hanno fatto di tutto per poter ricominciare, cercando di attuare gli accorgimenti del caso vista la situazione, con regole specifiche. Ad esempio, le partite vengono interrotte in caso di allarme per il lancio di un missile, un bombardamento, un attacco via drone. In quel caso la partita si interrompe e tutti i presenti devono andare nei rifugi e attendere la fine dell'allarme stesso. In seguito è stato consentito l'accesso a un numero limitato di tifosi, a seconda della capienza dello stadio e soprattutto della presenza di rifugi adeguati. In questa stagione è stato battuto il record per spettatori in una partita in tempo di guerra, con poco meno di 10.000 spettatori. Ma il club in questione, che ospitava lo Shakhtar, è stato poi multato perché i rifugi potevano contenere non più di 6.000 persone. La realtà dei fatti è che le persone stanno cercando, attraverso il calcio, un modo per provare qualcosa di diverso, almeno in quelle 2 ore. Qualcosa che vada al di là dei bombardamenti e dell'imprevedibilità del domani. Alla fine, ciò che le persone vogliono è solo avere una vita normale, provare emozioni, passare del tempo di qualità e distrarsi dalle notizie d'attualità. Le partite delle squadre ucraine in Europa diventano poi l'occasione per poter parlare di quello che sta accadendo, del fatto che la guerra non sia ancora finita e che l'Ucraina stia ancora soffrendo. Il calcio è uno strumento per comunicare con il mondo ed è il motivo per cui prima di ogni gara viene suonato l'inno nazionale. Ogni giocatore scende in campo avvolto da una bandiera dell'Ucraina e il calcio d'inizio viene simbolicamente dato da un soldato o un veterano di guerra.